Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati. Mi messaggio con il dottor Messina, il quale mi dice che domani tra le 13 e le 14, Besat Hashem, gli faranno l'intervento. Perciò in quell'ora lì, se avete un pensiero buono per lui, una preghiera, quello che volete, sicuramente aiuterà.
Ti
Bene,
dai un
bene.
numero, un salmo, un numero, che numero possiamo dire?
20 e 121.
Ok, grazie.
Ok, allora siamo arrivati, siamo a pagina 362 per chi è al testo e leggeremo adesso il passo 9, il quale dice così: se un uomo affiderà in custodia a un altro, perciò dà in custodia a un'altra persona, un asino, un toro, un agnello o qualunque animale, ed esso, questo agnello, questo animale, morirà o subirà una lesione o verrà catturato senza che vi siano dei testimoni. No, la parentesi viene dopo. Perciò io do il mio toro a qualcuno e gli dico: ti pago, me lo tieni, me lo custodisci. Se questo animale che io gli do a lui muore, piuttosto che subisce una lesione o viene rubato, catturato, e non ci sono dei testimoni dell'accaduto, questo è il passo 9, andiamo a leggerci cosa vuol dire, che ci spiega meglio questa frase, adesso il commento 9, affiderà in custodia. Letteralmente l'altro dice darà. Ok, qua dice i versi 9 fino al 12, cioè i prossimi tre versi trattano il caso del custode a pagamento. Allora, avevo detto l'altra volta che c'è un custode che me lo fa a titolo di favore o c'è un custode che proprio lo fa a pagamento. Questi casi qua che leggeremo adesso, nei prossimi tre versi, parla appunto del caso di un custode a pagamento. E se vi ricordate, abbiamo detto che il quale detiene una responsabilità maggiore, visto che io pago il custode per farmi un lavoro di tenermi l'animale, allora ovviamente, essendo che lui lo fa a pagamento, lui ha maggiore responsabilità, no? Se mi fa un favore, abbiamo detto che solo se è veramente negligente, ha fatto qualcosa, che ha fatto uno sbaglio, allora è responsabile. Altrimenti, se è successo qualcosa, non è lui responsabile. Ma nel caso che è pagato per fare questo mestiere, ha tutte le responsabilità, ha maggiori responsabilità. Se l'oggetto affidato gli viene rubato o perso, egli è tenuto a pagare perché avrebbe dovuto sorvegliarlo più scrupolosamente. Fa parte dell'ingaggio, no? Ti pago, non hai fatto bene, allora sei responsabile. I casi illustrati nei quali il custode non ha colpa si riferiscono a incidenti che egli non avrebbe potuto prevenire. Perciò anche lì, non sempre possiamo dare la colpa al custode, anche se è profumatamente pagato. Ci sono delle cose che lui, anche se è stato attento, magari, come vedremo più avanti, arriva uno con la pistola e gli vuole rubare qualcosa. Cosa fai? Muori per un toro? Ovviamente glielo dai. Perciò non puoi dire che hai avuto negligenza. Semplicemente arriva uno con la pistola e ti punta. Ok? Analogalmente, perciò, se quando è responsabile, fin quando non ci sia qualcosa di estremamente di causa maggiore. Analogalmente, se l'animale sotto la sua sorveglianza è stato rubato, ecco qua lo dice, durante una rapina a mano armata, oppure l'animale è morto, così, di per sé, non è che lui lo stava usando, che è morto, o ha subito un danno, metti conto è caduto, mentre stava passeggiando la mucca, è caduta e si è fatta male, per ipotesi, il custode non è tenuto a pagare, perché sono considerati incidenti che non dipendono dal suo controllo, no? La mucca cade mentre sta passeggiando e si spacca una gamba, mica colpa sua. lui non ha fatto, non ha avuto negligenza, perciò in quel caso, anche se è stato pagato, non deve pagare il danno al padrone. Passo 10. Dice così. Se il custode, comincia con una parentesi per spiegarci che se il custode non avrà approfittato del bene dell'altro, ah, l'altra volta abbiamo spiegato, lo ripetiamo, che il custode non ha diritto di usare l'oggetto che sta custodendo, ok? Neanche il custode che viene pagato o il custode che lo fa gratuitamente. Tu devi soltanto custodirlo, se non hai il permesso del padrone esplicito, non puoi usare la cosa che stai tenendo. Perciò, se il custode non avrà approfittato del bene dell'altro, perciò non ha usato quella mucca lì, per risolvere la disputa fra i due, perciò il padrone torna e vede che la mucca è morta, no? Per risolvere questa situazione, il custode giurerà in nome di Hashem di non aver fatto uso del bene dell'altro. Dice: guarda che è morto, ma io ti giuro che non l'ho usato, è morto di per sé, è morto da solo. Allora il proprietario dovrà accettare il giuramento e il custode non pagherà. Ok? Vediamo. Il 10, il commento dice: non avrà approfittato del bene dell'altro. Se invece ne avesse fatto uso, perciò se lui non ha fatto uso ed è morto, lui giura che non l'ha usato. Se invece l'ha usato il custode, dovrà pagare, anche se poi fosse davvero stata sottratta da terzi o danneggiata per causa di forza maggiore. Questa è una cosa molto interessante. Metti conto, qualcuno qua dice, l'animale che tu hai tenuto è veramente stata rubata da qualcuno a mano armata, perciò che io non sarei responsabile, o veramente si è danneggiata non per colpa mia. Ma se il custode ha usato la mucca per cose sue personali, lui deve pagare, perché anche se non dipende, non c'entra niente il tuo aver usato con la morte, il danno, il furto, quello che sia, ma il fatto che tu hai usato senza permesso, devi pagare. Anche se non è per colpa tua, dovrai pagare la morte del toro, della mucca, che sia. 11. Ma se l'animale in questione gli sarà stato rubato al custode, questi ripagherà il proprietario. Però se è stato rubato, anche nel caso che lui non l'abbia usato, ma se gli viene rubato, lui è responsabile. Se non è a mano armata, ok? Se è stato un furto normale, lui dovrà pagare l'animale indietro. Ovviamente ti ho pagato per custodirmelo, non l'hai custodito e su colpa tua mi ripaghi la mucca. Questo era il 11. 12. Se l'animale sarà stato sbranato, da un altro animale più feroce, il custode gli porterà dei testimoni al proprietario e non pagherà l'animale sbranato. Cosa vuol dire? 11. No, 12, pardon. Sbranato da un lupo o da un leone o da un orso o da un serpente. E già qua capiamo cosa vuol dire. In questo caso viene considerato un incidente a condizione che il custode fosse stato pericoloso, opporre resistenza all'attacco dell'animale. Perché, allora, qua ripetiamo la frase, 12. Se l'animale sarà stato sbranato, il custode gli porterà dei testimoni e non pagherà. Che testimoni deve portare? Due testimoni che testimoniano che Lui ha fatto bene il suo lavoro, ma è venuta una tigre. E allora ovviamente lui è scappato via davanti a una tigre. O un serpente, un animale feroce. Qua dice un lupo, un leone, un orso, un serpente. Allora è ovvio che davanti a un animale feroce tu devi scappare per salvare la tua vita. E se quell'animale feroce ha sbranato il toro che tu stai custodendo, ovviamente non è colpa tua, perché tu metti in salvo la tua vita. Però ci devono essere dei testimoni che dicono: sì, no, abbiamo visto, è arrivato un serpente e allora lui doveva scappare. Allora in quel caso lui non è colpevole. Però, allora in questo caso viene considerato come un incidente a condizione che lui appunto non poteva difendere. Se invece, per ultima riga, l'animale è stato sbranato da un cane, per esempio, o da una volpe o da una martora, ovvero che animali che non sono feroci e pericolosi, di norma, magari all'epoca non c'era il pitbull, non lo so, ma di norma un cane non è un animale feroce, il custode in quel caso è responsabile, perché una volpe è mica un animale feroce. Allora, tu sei scappato via, dovevi difenderlo. In questo versetto, la Torah introduce una nuova legge, in base alla quale non è necessario che il custode giuri. Vedete? Quando c'è più il giuri, se egli porterà dei testimoni. Il giuramento va sempre evitato, ma nel caso c'è bisogno per assicurare la legge, il padrone, che lui veramente non ha fatto una certa cosa e non c'ha dei testimoni che possano testimoniare, in quel caso allora giura. Però qua ci viene a dire che però se tu hai dei testimoni, ben vengano i testimoni che dicano. Ossia, si avrà dei testimoni che confermino il suo resoconto. Di seguito sempre dei testimoni, la traduzione al plurale, scusate, si fonda su Rashi. In qualunque caso in cui vi sia la possibilità di portare un testimone, siete tenuti a farlo. Se hai un testimone, devi portarlo. Due, altri traducono il termine ed che vuol dire testimone, con prova. Ovvero bisogna fornire una prova che l'animale sia stato ucciso. Ok, non hai dei testimoni che abbiano visto la scena? Almeno devi portare una prova. Per esempio, una parte della sua carcassa. Tu porti l'animale sbranato e gli dici: guarda, è stato sbranato l'animale. Perciò, e questi non sono una sbranatura di un cane. Lo vedi quando un cane fa qualcosa piuttosto che un animale feroce. Perciò porti la prova, la carcassa. Il concetto è ampiamente discusso nel Talmud, trattato Baba Kamma. Ok, domande? Beati voi. Ok, 12 al 13, giriamo pagina. Se un uomo prenderà un animale in prestito da un altro, perciò non più una persona che dà in custodia, ma una persona che prende in prestito un animale da un amico, ed esso si procurerà una frattura o morirà, se questo animale si fa male o muore, allora se il proprietario non si sarà trovato con lui, se il proprietario dell'animale non era presente, perciò gliel'ha imprestato e poi si sono separati, ognuno per la sua strada. Se non era presente, il beneficiario dovrà pagare. Colui che ha preso in prestito, ovviamente, vi ha spiegato l'altra volta, devi pagare perché ha preso in prestito senza pagare. Ok? E ricordate, chi prende in prestito ha tutto la maggiore responsabilità di tutti, perché non paghi un affitto, ma vuoi prendere gratuitamente. Però specifica se il padrone non è presente. Perché lo specifica? Se vogliamo vedere. Allora, guardiamo il 13. In prestito, colui che prende un oggetto in prestito è responsabile per ogni genere di perdita, abbiamo detto, a meno che esso non si sia danneggiato o nel caso di un animale non sia morto nel corso del suo normale impiego. Perciò, se io prendo un animale per arare il terreno, perciò io ti dico, mi presti il tuo toro che devo arare, ma se lui muore in mezzo che io sto arando, io sono a posto, perché io gli ho chiesto, mi dai per arare. Perciò se è come l'altra volta che ho fatto l'esempio del martello del chiodo, no? Io mi chiedo un martello per battere un chiodo, se il martello si rompe, non è colpa mia. Io ho battuto un martello, ho chiesto un martello per un chiodo e l'ho usato per tale. Perciò se è nel corso naturale della cosa in cui io ho chiesto di fare, allora io non sono responsabile. Io che, anche chi prende in prestito, che non paga, se l'animale muore per gli affari suoi, io non c'entro niente. Vedete come è tutto preciso e naturale, eh? A ogni minimo dettaglio ha un suo senso. Il proprietario, nel caso abbiamo detto che se gliel'ha imprestato e poi il proprietario non era presente, non si sarà trovato con lui, se non stava lavorando con il custode o per lui. Nel caso che gliel'ha dato e è andato via, non era lì con lui presente, non stava lavorando con lui o quant'altro. Perché dice ciò? Perché il 14 ci viene a dire che se invece il proprietario sarà stato presente, mentre l'animale si feriva o moriva o okay, che, però c'era, il proprietario era lì presente, il beneficiario, colui che prende in prestito, non dovrà pagare se il bene sarà stato preso in affitto. Ah, quello è un punto. Io prendo in prestito, però il padrone è qui con me, è presente, sta lavorando con me. Se in questo caso l'animale muore, però il padrone è qui. Io non devo, non sono responsabile perché il padrone è qua. Però dice poi, ok, se il bene sarà stato preso in affitto invece, non in prestito, perciò io ti ho pagato l'affitto del toro. Però tu sei presente, però ti ho pagato l'affitto. Allora, la perdita, se l'animale muore, diciamo, verrà compensata dal prezzo. E vedremo, dal prezzo che lui ha pagato. E vedremo adesso tutti i dettagli. Questo era il 14, sì, 14 giù. Se invece il proprietario sarà stato presente, al momento del prestito, il proprietario dell'oggetto lavora con la persona a cui l'ha affidato. Stanno lavorando insieme, sia a pagamento che di propria volontà. Il lavoratore, il padrone, non per forza deve essere pagato. O viene pagato o meno, anche gratis, però è lì che sta lavorando. Questo principio, allora in quel caso abbiamo detto che chi prende in prestito non è responsabile perché il padrone è presente, non deve pagare niente. Allora dice, questo principio è un'eccezione alla regola generale. La Torah decreta che se il proprietario di un bene lavora insieme alla persona a cui lo sta imprestando, quest'ultima, la persona che prende in prestito, non è responsabile di alcun danno all'oggetto, anche se arrecato a causa della propria disattenzione o negligenza. Questa è la differenza. Finora abbiamo detto che se tu prendi in affitto hai tutte le responsabilità, specialmente quando avevi negligenza. Qua dice, anche se tu hai avuto negligenza, hai sbagliato in qualcosa, ma se il padrone è lì con te, che sta lavorando con te, non sei responsabile. Perché lui era lì. va avanti. Se il bene sarà stato preso in affitto, se invece io pago per usare questo bene, questo è il caso dell'ultimo dei quattro custodi. La Torah insegna che la sua responsabilità è minore perché ha pagato di quella di colui che prende un oggetto in prestito. Benché entrambi usufruiscano dei beni di un terzo, in quanto il danno o il furto avvengono per cause di forze maggiori, fuori da ogni controllo. Colui che prende in prestito gode gratuitamente di tutti i benefici, mentre chi paga l'affitto paga per l'uso. Tuttavia, la Torah non specifica la portata della sua responsabilità. Dice, ok, devi pagare, ma non dice quanto, di quanto è responsabile. Perciò, quando la Torah non scrive in modo specifico, arriva al Talmud che cerca di capire. Allora, qua c'è due rabbini che dicono la propria opinione. Secondo Rabbi Meir, egli ha la stessa responsabilità del custode senza compenso e quindi dovrà pagare solo se sarà stato negligente. Invece la halakha segue però il parere di Rabbi Yehu, questa è la sua opinione, però la regola è secondo l'opinione di un altro rabbi, Rabbi Yehuda, per cui un affittuario si applicano gli stessi principi del custode retribuito, a meno che la perdita non sia dovuta a serie cause di forza maggiore. Non siamo neanche a spiegarlo perché. Ok? Allora, cosa vuol dire verrà compensata dal prezzo pagato per l'affitto? Perciò la differenza di quello che lui ha pagato per l'affitto verrà compensato. Ok, 15. Oh, adesso cambiamo proprio dalle mucche ai tori, passiamo alle signorine vergini. Ovvero, passo 15 dice, se un uomo sedurrà una ragazza vergine che non fosse già fidanzata e si coricherà con lei, stabilirà il prezzo della dote per prenderla in moglie. Cosa vuol dire? Andiamo a leggere. Questo è il caso di un uomo che seduce una ragazza, la convince a giacere, a dormire, a stare con lei, con lui, avere un rapporto intimo con lui. La Torah passa da questioni concernenti furti veri e propri a quelli riguardanti i furti del cuore. Perciò un uomo che seduce una donna e la convince a dormire con lui. Allora, se un uomo seduce una ragazza di età inferiore ai 12 anni e mezzo, attenzione, secondo la Torah, una ragazza a 12 anni già si può sposare. Eh? Nell'ebraismo 12 anni si è già maggiorenni. E l'uomo ha 13 anni, perciò non è un caso di pedofilia qua, attenzione. Oggi non si può, per la legge Torah sì, ma che comunque non succede mai, ma per la legge del mondo sotto 18 non si può. Però nell'ebraismo 12enne sei già maggiorenne, chiariamo. Perciò se un uomo seduce una ragazza di età inferiore ai 12 anni e mezzo, però ha già i 12 anni, ma inferiore a mezzo, dovrebbe sposarla. Tu l'hai convinta ad avere un rapporto con te e l'hai fatto, adesso tu te la sposi. Perché dovrebbe essere sempre così, perché prima di un matrimonio una ragazza deve essere vergine, così come un uomo non deve mai avere un rapporto se non che con la propria moglie. Allora, oggi purtroppo nel mondo questi valori purtroppo sono, ma nella Torah rimangono. Anche oggi una ragazza deve avere vergine matrimonio, un ragazzo pure. Ma in quel caso lì, all'epoca, se lei è stata, ha perso la sua verginità per causa tua, perché tu, allora tu sei responsabile, perché è come una ragazza che nessuno vorrà più sposare all'epoca. Alla tua adesso te la sposi. Ma non è perciò, dovrebbe sposarla, ma non è obbligato a farlo. Perciò a priori deve, inoltre, se la ragazza che suo padre, inoltre, sia la ragazza che suo padre possono rifiutare. Cioè, il fatto che lui debba sposarla è per fare un favore a lei, visto che lei ha perso la verginità, allora avrà difficoltà a sposarsi, allora da parte sua deve sposarla. Però se la ragazza dice no, non voglio sposarti, o il papà dice no, non ti voglio, allora ok. Capito il punto? È per agevolare la ragazza che è stata danneggiata. Ok, allora è sufficiente che una delle tre parti si opponga al matrimonio, perché se l'autore deve, allora, se il papà non, dice no, non ti voglio, la figlia dice no, non voglio sposarti, o lui dice no, io non voglio sposare la ragazza, può dire no, non voglio sposarla, cioè a priori dovrebbe sposarla, ma lui può dire no, io non voglio sposarla. Allora, in quel caso, se uno dei tre dice no, non voglio il matrimonio, cosa succede? È sufficiente che una delle tre parti, perciò padre, figlia o seducente, seduttore, si opponga al matrimonio, perché il seduttore debba pagare al padre della ragazza un risarcimento di 50 shekalim. Lui dice: sapete cosa? Io non voglio sposarla, però vi pago i danni. Allora, ok. O viceversa, la ragazza dice: no, io non ti voglio. Allora, in quel caso lui deve pagare i danni. Che questi 50 shekalim, che oggi sono 10 euro, ma all'epoca erano una somma sufficiente per vivere un anno. Perciò è come se gli ha pagato i danni del fatto che lui l'ha sedotta. O se orfana, non li pagherà al papà, ma li pagherà alla ragazza stessa. Li paga il papà perché è la protettrice della bambina, è sua figlia, perciò è lui che, non è come oggi, ricordiamoci che ogni ragazzino ha il suo conto in banca, ha il suo PayPal qua e là.
Il
All'epoca,
tutore,
sì, il
il
tutore, papà,
tutore.
esattamente, il tutore della figlia. Ok? Oltre all'ammenda, dovrà risarcire il danno monetario e i danni morali a lei inflitti. Perciò la vergogna che si dica a questa ragazza ha perso la verginità. Se oggi si tenessero ancora queste regole, sarebbe un disastro. No, al contrario, proprio perché non si tengono queste regole, c'è un disastro in giro. Andiamo sempre avanti nei commenti. Che non fosse già. Ah, la Torah specifica che questa ragazza non fosse già fidanzata. Cosa vuol dire non fosse già fidanzata? Non in passato. Se in questo momento che qualcuno l'ha sedotta, se lei fosse fidanzata con un altro uomo, adesso vediamo a capire cosa vuol dire fidanzata, non è il fidanzamento di oggi. Allora, che non fosse già fidanzata, se non è fidanzata, la penale monetaria in questo caso può essere applicata solo se non ha avuto luogo un fidanzamento, quello che si chiama erusin. Cosa vuol dire fidanzamento? Oggi il fidanzamento corrisponde alla prima parte della cerimonia nuziale. All'epoca il fidanzamento era, si faceva una cerimonia propria, delle benedizioni, che questi due ragazzi sono ufficialmente fidanzati. Vuol dire che se loro prima del matrimonio decidevano di non sposarsi, per esempio, non bastava dire ok, amici come prima, come oggi succede. No, avevano fatto un inizio, il fidanzamento era ufficiale, dovevano fare un divorzio vero e proprio. perché era come se fossero sposati. Oggi due fidanzate che si vogliono sposare, come succede tante volte, il fidanzamento si rompe in mezzo, non devono fare nessun divorzio, perché non è stato fatto nessun tipo di fidanzamento ufficiale secondo la Torah. Allora, amici come prima. Perciò l'erusin, quello che si chiama fidanzamento, oggi corrisponde alla prima parte della cerimonia nuziale. Quando due si sposano sotto il baldacchino, cioè, questo fidanzamento non si fa più come una volta, mesi prima. Si fa il fidanzamento e il matrimonio sotto la coppà, uno dopo l'altro, per appunto evitare problemi del fatto che poi debbano divorziare se si vogliono rompere il fidanzamento, no? Allora, visto che col tempo succedeva questo problema, sapete cosa? Il fidanzamento, quello ebraico ufficiale, lo si fa già sotto al baldacchino e poi subito dopo si fa il matrimonio, così non ci sono problemi in mezzo. Perciò corrisponde alla prima parte della cerimonia nuziale oggi, quando lo sposo dona l'anello alla sposa, quello è già è il fidanzamento. Anticamente però, questo erusin, questo fidanzamento, veniva celebrato diversi mesi prima del matrimonio. Dopo il fidanzamento ufficiale, benché non potesse convivere, ovviamente i ragazzi non possono, il fidanzamento non è che vuol dire che possono vivere insieme, dormire insieme, soltanto hanno ufficializzato il loro fidanzamento. La coppia era considerata però come se fosse sposata, al punto che, come dicevo prima, no, al punto che l'adulterio, metti conto, nel momento del fidanzamento all'epoca, se la ragazza faceva adulterio, meritava normalmente la pena di morte come se fosse sposata. Per quello che la Torah dice che non fosse sposata, che non fosse fidanzata. Adesso capiamo, no? Il passo dice così, il 15, no? Se un uomo sedurrà una vergine che non fosse già fidanzata, perché se fosse fidanzata tutta la storia è diversa, perché lei in quel caso è considerata come sposata, perciò è adulterio e altre complicazioni per quello. Perciò se lei invece era fidanzata e lei si fa sedurre da un altro uomo, era quello che era adulterio e c'era pena di morte. La legge stabilì.
Scusate,
Sì.
ma se questa ragazza era fidanzata, però veniva violentata, nel senso che non voleva fare.
Violentata è un altro discorso.
Ah,
Qua c'è
ecco.
scritto sedotta, vuol dire che
Ah,
lei ha
ecco.
partecipato, lei ha voluto, c'è stata. Ma quando è
Ok.
violentata da qualche altra parte della Torah non ha colpa. Allora, la legge stabilisce che nessun risarcimento monetario possa esentare il colpevole di adulterio dalla pena capitale. Allora, il ragazzo che ha, l'uomo che ha sedotto la ragazza, se lei era fidanzata, ovvero come se fosse sposata, non è come il caso che fosse libera, dice, beh, che ti pago il risarcimento. No, qui la cosa è più grave, qua c'è un adulterio, perciò non puoi venire a pagare. E in quel caso c'è la pena di morte per tutti e due. Perciò lui non può dire mi riscatto pagando, no, hai fatto adulterio, pena di morte. Sempre di seguito.
Una domanda, ma scusa, se due erano fidanzati, una ragazza non poteva fare, cioè, neanche col fidanzato, cioè con nessuno.
Esattamente. Perciò, domanda?
Però se lo faceva col fidanzato, non era adulterio.
Eh no, è suo fidanzato.
Ho capito, però non poteva farlo, cioè,
Certo che no.
Cosa succedeva se lo facevano? Cioè, che differenza c'è veramente? Nel senso, è questo che non capisco. Cioè, non puoi farlo, però se lo fai non succede niente.
Altro. Qua è un'altra cosa che stiamo discutendo. Il primo caso è se questa ragazza non è fidanzata, una ragazza libera. Lei va a dormire con un uomo. L'uomo è tenuto a sposarla perché l'ha danneggiata. Però se uno dei tre, abbiamo detto papà, figlia o lui, non vuole questo matrimonio, allora in quel caso lui può risarcire i danni fatti alla ragazza pagando la sua vergogna, pagando i danni, eccetera, eccetera. Ci siamo qua? E poi il peccato verso Dio rimane? Questo è un altro discorso. Questa è una cosa spirituale e il peccato lo pagheranno in modo spirituale. Qua stiamo parlando di legislatura, di legge, di danni, ok?
Tra le persone.
Esattamente. Che poi comunque rimane un peccato perché hai dormito con una donna in un modo vietato, poi quelle sono le leggi divine, è un altro discorso. Leggi di Dio, cosa ti succederà, è un altro discorso, ok?
Se
Il
sei
caso,
fidanzato.
se invece se sei fidanzata, che equivale a ad essere sposata, se hai
Esatto.
dormito con un estraneo, hai tradito tuo marito.
Ok,
Perciò
ma
in
la
quel
domanda
caso,
è.
cos'è la pena? Tutti e due devono morire.
Ok, ma la domanda è, se tu sei fidanzata, tu hai detto che non puoi farlo neanche col fidanzato,
Esatto.
però se lo fai col fidanzato non succede niente, cioè
Perché poi
nessuno deve
allora,
pensare.
il fidanzato non è tenuto a pagarle niente perché lui la sposerà. E
Esatto,
ripeto, stai
quindi.
parlando di spirituale o di materiale? Se dici che lui comunque ha fatto un peccato anche da sposato, però è un peccato che dovrà vedersela con Dio. Ma nei riguardi della ragazza, visto che lui la sposerà, non deve pagarle niente perché era già fidanzata.
E se lui si fidanza e poi divorzia?
Se lui si fidanza, tu sei una, sei veloce. Se lui si fidanza con lei e ci dorme.
E poi divorzia? Non può.
E poi la lascia, divorzio vuol dire
Quindi, ho
rompono.
detto che bisogna divorziare. No, è giusto, ho capito bene, che bisogna divorziare anche da fidanzati se ci si lascia. No, sì.
Stai mischiando mille cose, Anna. Se due decidono di rompere il fidanzamento all'epoca, non bastava dire come oggi, ciao amici come prima, dovevano fare un divorzio vero e proprio, un get. Ok,
Sì,
adesso
Rav,
la
ma
domanda.
se loro due avevano avuto rapporti e poi dopo si sono lasciati, cosa
Esatto,
succede?
è questa la domanda. È questa la domanda. E lui si fidanza, la mette incinta e poi la lascia. no, no,
Dice.
no, no, grazie.
È
Sono casini.
questo che succede.
No, se rimane incinta è un discorso. Se poi si lasciano, un altro, se si lasciano di comune accordo o se lui la lascia. Comunque, se si lasciano, Stefania, lui dovrà pagare comunque lei.
Ah, ok, perché se no uno si fidanza, poi capito, dice, ah, vabbè, ma io mi sono fidanzato, poi lo fa mille
No,
volte, invece no.
ma stiamo scherzando, non stiamo parlando, comunque stiamo parlando di gente, non
Sì,
è gente seria a priori, cioè la Torah parla per gente seria, non per chi è furbo. Allora le regole che vediamo qua non sono per gente malintenzionata, capisci?
sì.
Ok, andiamo avanti, siamo... L'ultimo pezzetto, allora, pagina 365, giù in basso. Commenti, siamo all'ultimo pezzo del commento. Stabilirà il prezzo della dote, ok? Se sposa la ragazza, deve concederle. Allora, questo è il primo caso del caso del tizio che lui seduce la ragazza e poi la sposa perché deve sposarla. Allora, se sposa questa ragazza, che non era fidanzata, bla bla bla. Deve concedere lo stesso contratto di matrimonio, cioè la ketubah, che ogni marito dà alla moglie. Non puoi dire, però lei non è più vergine, grazie mille, c'è stato tu. Perciò tu dovrai sposarla e dovrai fare il contratto matrimoniale, perciò la ketubah, senza nessuna differenza del fatto che è vergine o no, come qualsiasi altra ragazza normale. Ok? Il Nahmanide Ramban spiega che l'espressione da noi tradotta secondo l'interpretazione di Rashi significa invece che egli debba offrire dei doni che le spettano come a ogni sposa. Perciò lui non può dire, ma tu non sei vergine, ti faccio meno doni, ti faccio... No, lei è uguale come qualsiasi altra ragazza perché sei stato tu colui che l'ha tolta la verginità. Secondo entrambe le interpretazioni, la Torah insegna che Il seduttore deve trattare la ragazza con lo stesso rispetto che ogni marito deve riservare alla propria moglie. Ok? Perché ripeto, il fatto che lei non è più vergine è un danno per lei. Perciò, per quello che deve pagarla, questo e quest'altro, perché nessun altro magari vorrà più sposarla. Però tu che hai fatto il danno e adesso la sposi, non puoi dire, ma vali di meno. No, 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 è uguale come qualsiasi altra donna, qualsiasi altra vergine. 16. Se suo padre della ragazza rifiuterà di concedergliela, nel primo caso, no? Dice, no, io non voglio che tu sposi mia figlia. Corrisponderà una somma di denaro equivalente alla dote delle vergini. Il tizio dovrà pagare il valore della dote che si dava a una vergine. Vediamo il 16. Se suo padre rifiuterà, e ovviamente se la ragazza stessa rifiuterà, il papà non può dire no, io mi rifiuto se la ragazza vuole. Se la ragazza vuole, papà non può interrompere il matrimonio. Perché poi cosa succede? Che poi la ragazza non viene sposata e dirà, per colpa tua papà, io volevo sposarlo, per colpa tua sono risposto perché non sono più vergine. Perciò papà non può imporre una cosa del genere. Perciò vediamo che l'ebraismo non è come in altri posti. Si chiede, è la ragazza che deve avere l'ultima parola. Non si può imporre né di sposare né di non sposare. Non c'è imposizione nell'ebraismo. 17. Non lascerà. Oh, che non si pensi che adesso parliamo di streghe perché parliamo di mogli, eh? Adesso parliamo di streghe. Non c'entra niente, che nessuno pensi male. Non lascerà in vita una strega. Ma forse veramente la Torah ha fatto un collegamento. No,
Ma
allora,
direi
vediamo
di no,
cosa
eh.
dice.
Direi di no, perché
Ma
io mi
stiamo
ricordo
scherzando, dai,
nella
sono stato un
lezione del
parco.
sabato sera con Rota, quando avevo
Appunto.
detto Nishmat Kol Chai, se una donna non ha l'obbligo della preghiera, lei ha risposto, no, ma perché le donne non
Sono
hanno
superiori.
l'anima yeterà,
Esatto,
allora,
stiamo
quindi
scherzando, certo.
non bari.
Allora, adesso cambia discorso. Non lascerai in vita una strega. Cosa vuol dire? Non lascerai in vita una strega, la stregoneria. Così è una strega, non una donna cattiva. Oggi si dice strega, una donna che è cattiva. Qua si parla proprio di una strega vera e propria. Cioè, per definizione, è la stregoneria, cioè una donna che pratica la stregoneria. Per definizione, la pratica con cui si vuole controllare la natura tramite le forze dell'impurità. I stregoni del faraone cosa facevano? Anche loro avevano delle capacità. Perché quando Mosè butta il bastone che diventa serpente lo fanno anche loro? Mosè l'ha fatto con la forza di Dio, ma anche loro hanno fatto una cosa simile. Da dove? Dalle forze dell'impurità. Ci sono al mondo delle forze dell'impurità, chiamate così, che hanno una forza, che Dio ha voluto che loro avessero una forza. Perciò, cos'è una strega? È colei che fa delle magie, delle cose, come le chiamo qua, che pratica, che vuole controllare la natura tramite forze dell'impurità, negando quindi la supremazia di Dio.
Però
Ok?
scusi, è interessante che dica solo la strega non lascerà in vita, ma non lo stregone.
Brava, fra qualche riga lo spieghiamo qua. Brava. La pena capitale inflitta dal tribunale è la stessa sia per gli uomini che per le donne che praticano. Allora, perché scrive strega? Ma il versetto impiega il femminile, perciò paga di strega e non di stregone, perché essa era più diffusa presso queste ultime. All'epoca c'erano più streghe che stregoni. Allora, essendo che la donna applicava di più questa cosa qua, la Torah parla in femminile. diceva? Ok. L'espressione non lasciare in vita è più forte della semplice affermazione che la strega sia passibile di morte. La Torah non dice la strega è passibile di morte. La Torah dice che non rimanga che non si tenga in vita. È passibile di morte vuol dire merita di morire. Ma che non si tenga in vita è molto più forte. Chi era Marco? Ci saluta Marco? Alessandra. Ciao Marco. Tante benedizioni. Stai meglio? Stai a posto? Mi raccomando, non farci penare,
Grazie Rav, piano
eh?
piano sto con
Con
le
le
stampelle.
stampelle. Vabbè, vabbè. Auguri, auguri, auguri. E
Grazie.
pace lema.
Rav.
L'espressione non lasciare in vita è più forte della semplice affermazione che la strega sia passibile di morte. Capite la differenza, no? Il linguaggio che non è più forte. Coloro che praticano la stregoneria sono estremamente pericolosi per le persone, in quanto riescono a sedurle e trascinarle dove desiderano. Allora dice chiaramente: mettetele alla morte. La Torah quindi esorta gli ebrei a eliminare con forza questa pericolosa minaccia. Stregoneria.
Posso fare una domanda magari di base, però.
Fammi finire la frase un secondo, scusami.
Perché
Ah no, è lungo, parla.
io le streghe le ho viste nei film, cioè nel senso quelle che vanno sulla scopa, che ne so, volano di notte sulla scopa. Però, cioè, una strega cos'è che fa
L'abbiamo
esattamente?
detto, è
Sì, ma.
scritto.
Sì, ma. Cioè, sono quelli che leggono le carte, tipo le cartomanti, sono una strega. Cioè, chi è che.
Oggi non so se esistono le vere streghe.
Ah, perché non ho in mente
Oggi
cos'è
non
che.
so, non lo so, magari sì, magari nei paesi orientali, in India, non lo so.
Magari quelle che fanno degli intrugli per delle pozioni e ti fanno credere che magari hanno dei poteri particolari. Anche questo fanno le
Sì,
streghe.
ripetiamo, la pratica con
Ma
cui
ti
si
fanno
guadagna.
credere, ma non ce li hanno.
No, chi fa credere non c'entra niente. Non lascerà in vita una strega. Ascoltate, la stregoneria per definizione è la pratica con cui si vuole controllare la natura tramite le forze dell'impurità, negando quindi la supremazia di Hashem.
Ma tipo il voodoo che metti gli spilloni nella bambolina, così, sì, ho capito. Cioè quando non vuoi vedere il futuro, ma vuoi agire tu, vuoi controllare, vuoi dominare, ho capito, grazie.
La strega potrà essere giudicata e giustiziata solo dal Beddin, ovvero dal tribunale rabbinico. E nessuno avrà diritto di non venderle cibo perché muoia di fame. La Torah dice che la strega o stregone deve essere messo a morte. Ma attenzione, non è che noi andiamo in giro a uccidere la strega o il panettiere non gli vende il pane così muore di fame. Non hai diritto di fare questo. Chi decide la morte di quella persona? Soltanto il tribunale rabbinico. Non siamo nel Far West che ognuno può andare a fare a testa sua. La Torah dice sì, lei deve essere uccisa, ma non da te civile. Il tribunale deve pensarci. Non sono affari tuoi, tu gli vendi il pane e fai quello che devi fare. Il tribunale saprà come metterla a morte. La forma del verbo indica tuttavia che bisogna prendere attivamente parte alle indagini su di lei o di lui e far di tutto affinché, se è veramente colpevole, ciò sia provato ed essa venga debitamente giudicata. Perciò deve esserci un giudizio di un tribunale che dice sì, abbiamo le prove che lei effettivamente ha fatto qualcosa di sbagliato, di quello che la Torah dice, allora il Beddin potrà metterla al rogo o alla morte, ma non le persone.
Beh, d'altra parte nel Medioevo la Chiesa bruciava le streghe.
Non so come
No,
fare.
no, no, probabilmente visto che comunque il cristianesimo viene dalla Bibbia, cioè la stessa cosa, probabilmente ha fatto suo questo insegnamento interpretandolo forse in maniera
Beh, mi scusi, posso fare
fuorisagione.
una domanda? Ma Makshefa c'è scritto proprio nella Torah?
L'abbiamo letto adesso? Ah sì, sarebbe a vedere il passo 18 era? Ma
Sì, c'è scritto.
18 c'è scritto
Cioè, è proprio.
Mahashefa Lot Chaye, è una parola della Torah.
Ah, ok. Ok. Grazie, mi scusi.
Prego, prego. Facciamo ancora un passo, 18. Ah, verrà messo a morte, 18, messo a morte, in che modo? Lapidazione. Perciò non bruciare, come diceva lei, diceva, veniva lapidata.
Io parlavo della Chiesa che
Sì,
è il
ho
popolo
capito, capito,
ebraico.
capito, capito, capito. Che dice che ha preso la Torah, forse ha preso, non lo so, ma...
Non lo so, lo penso, può
Okay.
darsi.
Però veniva quando il tribunale metteva la sentenza, era per lapidazione. Ok, fermiamoci qua così poi ci torna l'appetito per poter mangiare. Domande, aggiunte?
Sì, sono Stefania, a me questa
Prego.
cosa qui non mi piace proprio per niente, perché io non ci credo che le persone possano fare del male in quella maniera lì.
Di cosa fa? Delle streghe?
Ma sì, è sempre stata una pretesa per far fuori le donne che davano fastidio.
Ma no, ma dai, scherzando in
Ma
seria?
come no? Ma no, sì, ma il Medioevo è pieno di queste cose.
Guarda che una volta c'erano queste cose. C'erano veramente streghe,
Io non ci
stregoni e
credo,
quant'altro. Ma
perché si dà un potere alle persone che non può
Ma
essere.
scusi, i stregoni del faraone non facevano anche loro queste cose qua?
Facevano dei trucchi, ma non era mica stregoneria,
Ma
erano dei
trucchi?
trucchi.
Ma cos'è che trucchi?
E
Mica
siccome
era
erano potenti, come facevano quei
un'illusione.
trucchi lì?
No, mica era un'illusione ottica.
Ma anche Bilam, no?
Anche Bilam a suo tempo. Ma i stregoni del faraone? Vediamo che tante cose che Mosè ha fatto miracolosamente da Dio, l'hanno fatto anche loro. È per quello che il faraone molte volte diceva: Ah, tu vuoi spaventarmi? Anche noi facciamo lo stesso. Anche i miei serpenti, i miei bastoni diventano serpenti. E non, mica era un trucco quello, era una cosa che è successa. Solo che loro lo facevano usando le forze del male, le forze dell'impurità. Noi non possiamo capire, ma all'epoca c'erano queste
Ma
cose.
cosa
All'epoca
sono
in
le
Egitto
forze
addirittura.
del male?
All'epoca in Egitto anche ogni bambino era capace di fare queste magie qua. Io
Secondo me esistono ancora oggi.
non lo so, non lo so.
Eh sì,
Ma all'epoca era
basterebbe
molto più
come
grande.
contrapporre Dio, che è il bene, a qualcos'altro che è il male. E allora non è
Ma Dio
possibile
ha
questo.
creato il male e il bene, tutte e due.
Stefania, c'è par
Tu puoi
condicio, Dio ha creato il
scegliere.
mondo. E ha dato anche alle forze. Io capisco la motivazione, che è giusta di base, ma non è corretta. Nel senso, è Dio stesso che ha voluto dare alle forze del male una determinata forza. Che non si dica nel mondo c'è soltanto divinità, c'è anche l'impurità. Perché Dio ha creato l'impurità? Perché Dio ha permesso che ci sia l'omicidio? È tutto
Va
lì.
bene, ma queste qui ci sono anche oggi? Queste situazioni? Io
Io non lo so,
non ne ho mai
se
sentito parlare di queste
Stefania,
cose.
posso dire una cosa? Stefania, pensa soltanto a questi ultimi 4 anni che stiamo vivendo. Pensaci bene a tutto quello che è accaduto. Pensaci. Da dove è venuto tutto? Da quali forze? Del bene, secondo te?
Amalek, ma sai che io
Attenzione,
sto
Stefania, qua sto
pensando
parlando di
della,
un'altra palestrinomania.
non sto parlando della guerra in Israele.
Bensì di?
Cercate di capire, io non voglio, siamo in diretta su YouTube. Cosa è
Va
successo al
bene,
mondo
adesso.
in questi ultimi anni? Cosa è successo
Pandemia.
al mondo in questi ultimi anni? Da quali forze è venuto
Sì.
tutto questo, secondo voi?
Non lo
Ma
so.
io sono sempre dell'avviso che quando succedono anche delle cose bruttissime nel mondo, il fine a cui portano non è mai una cosa brutta, Ma questo è un
capito?
altro
Cos'altro
discorso.
discorso,
Qui
Stefania? Qua parliamo di stregoneria.
si parla di forze del male che possono agire, capito? Che poi dopo non abbiano la vittoria alla fine, questo, ok? Perché il bene vince sempre, però esistono e noi siamo stati testimoni, secondo me, e lo
Stefania,
siamo ancora.
se nel
Mi
mondo
scusi,
c'è.
Raff, se l'ho interrotta.
Se nel mondo, Stefania, c'è una persona, carne e ossa, uomo o donna che sia, non è importante, che lui ha studiato, ha delle, dei metodi di fare stregoneria. Stregoneria non vuol dire far sparire un bicchiere. Stregoneria vuol dire usa determinate forze che lui ha studiato, delle forze di importanza, si è impossessato di determinate forze per fare del male a una persona, per esempio, per fare un incantesimo a una persona, di farlo impazzire e rubare tutti i soldi, per esempio. Questo è il caso creato alla parte, di qualcuno che usa delle forze, studia qualcosa, usa le forze del male per fare del male alle persone.
Tipo Ainera?
No, Ainara non c'entra niente, Ainara è una cosa che ognuno può fare, anche involontariamente, in malocchio. No, no, no. Stiamo parlando di stregoneria. Infatti, noi oggi non sappiamo cos'è la stregoneria, non capiamo perché non fa parte della nostra vita quotidiana. All'epoca era molto trovata questa cosa. Ripeto, in Egitto anche i bambinetti sapevano fare le stregonerie.
È collegata con l'idolatria anche in qualche modo?
Certo, perché tu
Perciò
rinneghi Hashem e usi un qualcosa che è contro Hashem.
ma
Cioè,
i
proprio il
tro allora
contrario.
erano stregoni. I tro
Il tro era
no.
un idolatra, non faceva un stregone, la Torah non parla che lui fosse un stregone, era un idolatra che poi si è pentito e ha accolto un solo Dio.
Ma per esempio,
Quindi la stregoneria.
soltanto in Italia. La città di Torino è sempre stata così vista e designata, ed lo è, la capitale della magia nera.
È
Quindi
vero, è vero.
esiste, e quindi non è che lo invento io.
Però l'ebraismo io pensavo che non credesse a questa cosa. Ma sinceramente
Non
anch'io
credere, cosa non credere?
pensavo che fosse
Un
lontano da noi.
attimo, cosa vuol dire non credere in una cosa che c'è? Infatti
Io
stiamo dicendo che
pensavo
non.
che era vietato persino pensarlo.
Mi ascoltate? Non posso dire questa cosa non esiste quando esiste. Non posso mettermi le fettine di salame kasher sugli occhi. Non esiste. Non ci devo credere, ci stiamo dicendo, non dobbiamo fare queste cose. Ma cos'è che non credere
Però
a Torah?
esiste.
Se esiste, esiste. Cosa dico? Facciamo finta che non esiste?
No, no. No, ma io
Se ci
dico
sono delle
esiste
persone,
anche
se ci
all'oggi.
sono delle persone che usano determinate forze per male, non puoi dire non esiste e non ci credo. Non
La
devo
stregoneria è
farlo.
solo male o c'è anche una stregoneria buona?
Ma anche se vuoi fare stregoneria per salvare la vita di una persona, ipotesi. Ma se è fatta tramite stregoneria, non puoi farlo.
Certo.
Stregoneria vuol dire usare per cambiare la natura. Tu non sei Dio. Dio
Ah,
può
però
farlo, tu
esiste.
no.
Non sapevo.
A quanto pare c'è qualcuno che lo fa. In
Beh,
passato
però
sicuramente sì.
i medici però posso, cioè nel senso, medico è un'altra cosa, cioè qual è il confine? Tante cose tu dici, una volta
Ma
magari uno
Anna,
scrive la
cosa c'entra il medico,
questione.
Anna, dai.
Ma il
Cosa c'entra
medico
il medico? Il medico ha studiato e ti
che...
guarisce, non fa mica stregonerie.
Sì.
Dai, non deviamo dal. Dai, teniamo alto il standard, per favore. Next.
Così,
Un altro?
Rav, ma
Prego.
noi togliamo il malocchio? Ci sono dei Rav che tolgono il malocchio e quelle sono le forze del male?
Perché?
No?
Togliere un malocchio è forza del male?
Cioè, tolgono le
Togliere
forze
un
del male.
malocchio è combattere le forze del male, se vogliamo cambiare la forza del male.
Sì, combattere, scusi, ho sbagliato il termine. Combattere le forze del male, perciò esistono. Questo volevo dire.
Il malocchio non è considerato per forza forza del male. Il malocchio, lo ripeto, ogni persona buona, anche involontariamente, può fare un malocchio. Malocchio cosa vuol dire? Io vedo una persona che ha comprato una bella macchina e dico: wow, guarda che bella macchina che c'ha Tizio Caio. Questo mio dire, guarda che bella macchina a lui, anche se io non intendo né gelosia né invidia, niente, dico un'espressione: guarda che bella macchina che c'hai, può causare un malocchio. Cos'è malocchio? Quando in cielo sentono tutto quello che noi diciamo, ci può essere quell'angelo magari cattivo, negativo, che dice: ah, ho sentito che questo qua ha comprato la macchina, andiamo a vedere la sua fedina spirituale, se è pulita o no. E vedono fuori che questo qua è una persona che non merita di avere una bella macchina. Faccio un esempio, ok? Bella macchina, bella casa, quello che sia. Perciò, se io dico che è bella macchina, e allora vanno a vedere che in realtà lui non merita di avere una bella macchina perché magari ha fatto cose brutte, allora questo dire può causare che venga controllato su di lui, che la finanza celestiale vada a vedere su di lui e dicono: in effetti lui non merita. E allora il malocchio può fargli fare un incidente e che la macchina si rompa. Ipotesi. Perché si chiama malocchio e non maldicenza? Perché io ho detto, il malocchio non si fa con l'occhio, si fa con la bocca, dicendo qualcosa. Però si chiama malocchio perché il mio occhio ha visto qualcosa. E io ho detto. Perché infatti la Torah dice: non farti sempre vedere, non essere sempre appariscente.
E non
Appunto,
è... Infatti,
appunto per evitare anche, per esempio, il malocchio.
se uno
Diciamo
fa un
spesso bliai narà.
apprezzamento,
Esatto.
non lo...
Prego, Stefania.
cioè, ci sono persone che se non dici bliai narà, te lo dicono loro.
Sì.
A me è capitato, per esempio,
Dagli orientali c'è molto
lo
questo.
dico espressamente, un giorno c'era il figlio di mio marito, che ha quattro figli, ho detto... Pensando alla figlia più grande, wow, però che appetito che ha! Lui mi ha fulminato con gli occhi, ha detto subito: bliai narà.
Infatti, perché anche lei,
Io non l'ho detto, l'ho detto, era una
ma ovvio,
bambinetta di 7 anni, non
ma
lo so.
ovvio, una persona non per forza deve farlo con cattiveria, ma può essere,
Mi ha
esatto.
fulminato e subito
Stefania,
bliai narà.
Stefania stava dicendo?
No, che cioè, uno fa un complimento e quell'altro lo tratta come se gli avesse tirato dietro chissà cosa.
Perché essendoci che la parola è
Ma
così,
nessuno di noi è perfetto,
ma
Raf, per cui
d'accordo,
tutti noi,
allora tutti noi?
cioè, siccome tutti noi abbiamo le nostre debolezze, i nostri peccati, le nostre mancanze, eccetera. Ok, tu dici a una persona, ah, che bella macchina, oh, che bella casa che hai, e vabbè, e questo qui rischia di metterlo in una posizione difficile nella vita, ma a me sembra una cosa che
C'è anche questo. C'è anche
non va
questo.
bene. Cioè, nel senso, un complimento è fatto con gentilezza, con amore. Io non penserei mai di fare un complimento a qualcuno e sotto sotto magari... che ne so, pensare
Infatti,
che...
ma infatti non stiamo parlando di chi lo fa in modo maligno. Però può capitare che soltanto il dire possa causare malocchio.
Oggi sono un po' invadente. A me è capitato di vedere fra ebrei una signora che fra l'altro segue anche le lezioni, che eravamo in una comunità in Italia, chiedere a un'altra signora che aveva un nipotino. Ah, ma quanto tempo ha il tuo nipotino? E lei ha risposto 55 giorni. Il Rav ha capito perché quando tu pensi che qualcuno ti sta dicendo qualcosa di si usa fare il khamsa, khamsa. Ti pare che una persona risponda
Ma quello è
55
brutto,
giorni?
quello
Cioè.
è brutto, quella è maleducazione
Lei,
rispetto a
questa, infatti,
qualcuno.
questa signora ci è rimasta malissimo.
Certo,
Ero lì accanto a
certo.
lei, ovviamente,
Bisogna dire
però.
grazie a Dio, Baruch Hashem, c'ha 3 mesi, quello che è.
Invece no,
Va bene,
55.
quella è un modo maleducato e scortese di rispondere,
Sì,
certo.
però c'è anche
Allora,
questo.
mettiamola così, mettiamola così.
Non ho capito
Esiste
niente.
il malocchio, ma non deve diventare un'ossessione.
Per qualcuno lo è, però, sì.
Esatto,
Ma
bisogna
io non ci ho
fare.
proprio mai pensato neanche.
Lo
Ma
so,
perché,
però.
ma
perché lei è una donna di classe. Però
che classe?
è una cosa
Cosa
molto,
dici?
è una cosa molto di orientali questa. Gli orientali hanno molto, sono molto delicate, come si dice, sono molto sensibili al malocchio.
Io penso che
Però...
se uno ha emunà non ci crede al malocchio, cioè non
Brava,
viene
brava, brava.
distante.
Se una persona ha fede, non ha paura del malocchio perché Dio protegge. Però comunque non bisogna dare sempre adito, non bisogna per forza farsi vedere di dappertutto. Per evitare, per evitare.
Vabbè.
Bene, bene, bene. Mangiamoci sopra.